Oggi riprendiamo a trattare l'argomento che abbiamo affrontato negli ultimi due appuntamenti insieme allo ieromonaco Ambrogio Cassinasco, e cioè l'attuale situazione, si dice Ucraina in generale, ma io direi che riguarda di più l'Europa orientale, almeno, ma forse riguarda, anzi riguarda molto di più, e vorremmo in questo appuntamento proseguire in quell'analisi che abbiamo fatto e arrivare a una sorta di definizione di quanto sta accadendo e rispondere a una domanda che molti, soprattutto in Occidente, si pongono. Questi molti sono le persone che hanno a cuore la propria identità, hanno a cuore la propria fede, hanno a cuore la propria tradizione, hanno a cuore, diciamo, tutto ciò che hanno ereditato da questi non più secoli, ma millenni di civiltà, e che in Occidente sembrano avere un appeal sempre minore. E la domanda è: ma allora la Russia è veramente il luogo, è veramente quel insieme di persone, di sentimenti, di pensieri che possono diventare un punto di riferimento anche per chi sta in Occidente, anche per chi non è ortodosso, non partecipa della tradizione ortodossa, che indubitabilmente è ciò che ancora dà forma alla Russia, dà forma a questi popoli. A differenza di quanto avviene in Occidente, in cui luogo in cui la tradizione religiosa, la fede, il sentire religioso ormai non hanno più presa su ciò che l'uomo pensa, su ciò che l'uomo fa, su ciò che l'uomo progetta. Allora, io vorrei cercare di rispondere per quello che pertiene a me, al mio pensiero, al mio credere, al mio indagare. Partirei da uno scritto, quindi, che ci dà, presumo, un'idea abbastanza precisa della situazione in cui ci troviamo, e ci dà un'idea anche abbastanza precisa di ciò che potrà accadere. Leggo: così, nella soluzione della questione d'Oriente, si mettono fuori tutte le combinazioni, esclusa la più chiara, la più sana, la più semplice e più naturale. Si può dire anche così: quanto più innaturale è la soluzione proposta, tanto più rapidamente l'opinione pubblica la fa sua. Ecco, per esempio, un'altra cosa innaturale. Si ammette che se la Russia annunziasse ad alta voce il proprio disinteresse a tutta l'Europa, la cosa sarebbe subito decisa e finita. Ma beato chi ci crede. Se la Russia non soltanto annunziasse, ma dimostrasse de facto il proprio disinteresse, questo non farebbe che mettere l'Europa in maggiore imbarazzo. Questa inevitabilità, prima o poi, dell'unione morale degli slavi con la Russia, la naturalezza e legittimità di questo fatto terribile per l'Europa, è appunto il suo incubo, la sua principale preoccupazione per il futuro. Dalla parte sua solo forze e combinazioni, ma dalla parte nostra la legge di natura, la parentela, il diritto. Verso chi deve piegarsi il futuro delle stirpe slave? Vi è intanto proprio in Europa una combinazione fondata sopra un principio del tutto opposto e a tal punto verosimile che forse avrà anche un avvenire. Anche questa nuova combinazione di origine inglese è, per così dire, un rimedio a tutti gli errori e a tutti i colpi falliti dal partito Tory. Essa è fondata sul principio che è l'Inghilterra stessa che deve subito beneficiare gli slavi, ma allo scopo di farne per i secoli gli avversari, i nemici giurati della Russia. Si propone di rinunziare finalmente ai turchi, di distruggere i turchi come gente finita e non più idonea a nulla, e di tutti i popoli cristiani della penisola balcanica fare un'unione con centro a Costantinopoli. Gli slavi liberati e grati naturalmente si piegherebbero dalla parte dell'Inghilterra come verso la loro salvatrice, e allora essa aprirebbe loro gli occhi sulla Russia. Eccolo il vostro peggior nemico. Facendo finta di preoccuparsi di voi, essa sogna solo di inghiottirvi o privarvi del vostro immancabile e glorioso avvenire politico. In tal modo, quando gli slavi si saranno convinti dell'ipocrisia della Russia, formeranno un blocco contro di lei e non daranno mai Costantinopoli alla Russia. Non ce la faranno mai ad arrivare, mai. Allora, questa citazione, che sembra scritta oggi, questo testo che sembra scritto oggi, in realtà è del 1876 ed è un testo di Dostoevskij, uno dei tanti scritti che si trovano in una raccolta che si intitola Il diario di uno scrittore, e che è la raccolta dei testi che Dostoevskij appunto pubblicava su questo giornale che dirigeva e compilava praticamente per conto suo. A me sembra che questa impostazione ci dia già la possibilità di comprendere che la domanda «Ma la Russia, i russi, questa Russia ha veramente qualche cosa di diverso rispetto a questo Occidente?» Credo che ci permetta di dire tutto ciò che la risposta è sì. È naturalmente diversa da questo Occidente, anticipiamo subito, a trazione anglosassone. Un tempo solamente britannica, ora britannica e americana, o se vogliamo americana e britannica, dati i rapporti di forza, ma questo cambia veramente poco. Dunque c'è indubitabilmente qualche cosa che separa questo Occidente da questo Oriente. Leonardo da Vinci diceva che tra Oriente e Occidente ogni punto è divisione. Credo che sia un concetto da tenere ben presente quando ci si riferisce a qualcosa che non ha a che fare solo con la geopolitica, ma quando si parla di qualche cosa che ha a che fare con le anime. Mi permetto ancora un paio di citazioni, perché anche questo credo che ci dia un po' la misura e il quadro di ciò in cui noi ci troviamo. Io penso che sia importante ricorrere a dei testi scritti e sottoscritti e ribaditi, perché mai come in queste situazioni, mai come in questi casi, è fondamentale avere dei punti di riferimento che non possono essere più mutati. Allora, qui dobbiamo tornare all'anno scorso, mi riferisco a un'omelia del patriarca Kirill di Mosca, quindi del patriarcato di Mosca. Siamo al 6 marzo del 2022 e leggo solamente alcuni brevi passi di questa omelia, e dice: oggi è imposta una prova di fedeltà a questo potere mondiale, una sorta di lascia passare per quel mondo felice, ecco, felice tra virgolette, un mondo di consumo eccessivo, un mondo di apparente libertà, e anche qui libertà è tra virgolette. Sai che cos'è questo test? La prova è molto semplice e allo stesso tempo terrificante. Si tratta di una sfilata per l'orgoglio gay. La richiesta di molti di avere una sfilata dell'orgoglio gay è una prova di fedeltà a quel mondo molto potente. E sappiamo che se le persone o i paesi rifiutano queste richieste, non fanno parte di quel mondo, ne diventano estranei. Ma sappiamo cos'è questo peccato, che viene promosso attraverso le cosiddette marce della dignità. È un peccato che è condannato dalla parola di Dio. E poi ancora dice, sappiamo come la gente resiste a queste richieste, si parla ovviamente di quanto sta accadendo nella Russia, e come questa resistenza viene soppressa con la forza. Quindi si intende imporre con la forza il peccato condannato dalla legge di Dio, il che significa imporre con la forza la negazione di Dio e della sua verità sulle persone. Quindi anche in Russia, attraverso ovviamente non il potere statale, ma attraverso la persuasione più o meno occulta, si sta tentando di compiere questo atto di violenza, e comunque in tutto il mondo poi. Quindi ciò che sta accadendo oggi nelle relazioni internazionali, è sempre il patriarca Kirill che parla, non riguarda solo la politica, si tratta di qualcos'altro e molto più importante della politica, si tratta della salvezza umana, di dove l'umanità si troverà, alla destra o alla sinistra del Salvatore. Tutto questo, ovviamente ho saltato molto, dimostra che siamo impegnati in una lotta che non ha un significato fisico, ma metafisico. Saremo fedeli alla parola di Dio, saremo fedeli alla sua legge, saremo fedeli alla legge dell'amore e della giustizia. E se vediamo violazioni di questa legge, non sopporteremo mai coloro che distruggono questa legge, cancellando la linea tra santità e peccato, e soprattutto coloro che sostengono il peccato come modello o modello di comportamento umano. Ci sarebbero ovviamente tante altre citazioni, però adesso vorrei anche qui, e poi chiudo con le letture, ma mi pare che sia importante avere il quadro preciso, qui mi riferisco a quanto adesso a quanto ha detto il presidente Putin in occasione della firma dei trattati di ammissione alla Russia di Luhansk, Donetsk e Kherson. Dice: l'Occidente è disposto a tutto pur di preservare questo sistema neocoloniale che gli permette di parassitare, in sostanza di derubare, il mondo a favore del dollaro e del dettato tecnologico, di riscuotere un vero e proprio tributo dall'umanità, di estrarre la principale fonte di ricchezza non guadagnata, la rendita egemonica. La conservazione di questa rendita è il loro motivo chiave, genuino e assolutamente egoistico. E poi ancora, voglio sottolineare ancora una volta l'avidità, l'intenzione di mantenere il proprio potere limitato, la vera ragione della guerra ibrida che l'Occidente collettivo sta conducendo contro la Russia, si tratta di questo. Da tutte le parti si sente dire che l'Occidente sostiene un ordine basato sulle regole, ma da dove vengono? Chi ha visto queste regole? Chi le ha negoziate? Guarda, questa è solo una sciocchezza, un inganno totale, un doppio o un triplo inganno. Sono semplicemente progettati per gli sciocchi. La Russia è una grande potenza millenaria, un paese di civiltà, e non ha intenzione di vivere secondo queste regole truccate e fasulle. Mi fermo qui perché altrimenti veramente ci dilunghiamo molto, ma sempre in questo discorso il Putin fa anche l'esempio, chiede ai suoi ascoltatori: ma voi volete veramente che il papà e la mamma, maschio e femmina, vengano sostituiti da genitore 1, genitore 2, genitore 3, genitore N e via discorrendo? Quindi è importante tenere presente tutto questo, perché nel momento in cui ci si trova impegnati in un'azione militare di questa portata, sapendo che una azione militare di questa portata scatena la reazione del mondo intero, farlo prendendo come punto di riferimento anche, e qui mi riferisco ovviamente alla politica, quindi dico anche, non soltanto, ma anche, ma come un anche fondante, questioni morali, religiosi e spirituali, ci dà il segno di che cosa sta accadendo. È veramente questo ciò che non viene perdonato alla Russia in tutto quanto sta accadendo, poiché è evidente che non vengono messi in questione solamente delle strategie, non vengono messi in questione solamente dei confini, non vengono messi in questione solamente territori, la possibilità di accedere a risorse sempre più specifiche, che non sono ormai solamente quelle energetiche tradizionali, ma sono risorse che riguardano la tecnologia, quindi il lavoro tecnologico e tutto quanto riguarda questo ambito, che porta a una nuova predazione di nuove terre, di nuovi elementi, di nuovi territori, quindi di nuove risorse. Ecco, in tutto questo mettere a fondamento, da un punto di vista di una nazione, di uno Stato, anche l'aspetto morale e religioso, io credo che ci dia veramente l'idea del luogo in cui ci troviamo e del fatto che quell'elemento non è fasullo, anche perché bisogna dire che questo elemento fondante posto in questo modo è ciò che squalifica immediatamente chi lo pone agli occhi dell'opinione pubblica mondiale. Dunque non è un qualche cosa che serve a qualificarsi come migliore agli occhi dell'opinione pubblica, anzi è qualche cosa che autosqualifica agli occhi dell'opinione pubblica. Dunque, in questo io credo che non ci sia niente di strumentale. Ritengo sicuramente che l'azione, che poi è anche politica, è geopolitica, è diplomatica e quante altre cose poi possiamo vedere, credo che abbia anche questo fondamento. Non a caso, la risposta di questo Occidente marcio corrotto e via discorrendo, la risposta di questo Occidente è a sua volta una risposta, pur nella sua perversione religiosa, morale, spirituale o altro, quindi di una morale invertita, di una religione invertita, di una spiritualità invertita e quindi anche di un'azione umana invertita. Quindi che si stiano scontrando in questo momento anche due visioni del mondo spirituali, religiose e morali, credo sia indubitabile. Che la visione del mondo spirituale, religiosa e morale è sostenuta dalla Russia e ortodossa, che questa visione sia sostenuta dalla Russia ortodossa sia quella a cui tanti bravi cristiani dell'Occidente in qualche modo aspirino, anche questo credo che sia indubitabile. Poi si possono fare tutti i distingui, i distinguo che si vogliono, si possono trovare tutte le declinazioni che si vogliono in questo frangente, però questo è un dato di fatto, e credo che questo sia il punto di partenza dal quale poi trarre qualche spunto di analisi e, se riusciamo, anche qualche conclusione. Il riferimento di Dostoevskij al ruolo della Gran Bretagna rispetto alla politica, alla grande politica russa, Ritengo che sia fondamentale e fondante perché ci porta, siamo nel 1876 con quel testo di Dostoevskij, ci porta all'interno, dal punto di vista temporale, del grande scontro che la Russia ingaggiò con la Gran Bretagna in quella regione che sta a sud dell'impero russo, che stava dell'allora impero russo e che andava verso l'Oriente, fin verso il Pakistan, fin verso l'India. Quindi tutta quella zona, diciamo, che finisce per Stan, quindi Afghanistan, Kazakistan, Pakistan e tutto quanto. L'impero russo era in espansione in quella zona e gli inglesi si opposero fortemente a questa espansione russa perché essendo dominatori soprattutto del continente indiano, diciamo, della penisola indiana, quindi e di tutta quella parte di Asia che pertiene a quella regione, a quella regione veramente immensa con tutto quello che contiene. Ecco, quindi gli inglesi ritenevano di dover fermare l'avanzata russa. Ecco, questo scontro che è durato quasi un secolo, venne definito già nel 1829 da un militare inglese, il grande gioco, era Arthur Connolly, il grande gioco, che è una definizione all'inizio poco considerata e che appunto inizialmente ebbe poca fortuna, fino a quando nel 1901 Kipling, in uno dei suoi romanzi più famosi, Kim, citò proprio il grande gioco, proprio come diceva, andiamo adesso al grande gioco, proprio nel senso di andare in quella zona a combattere per l'Inghilterra. Kipling, forse vale la pena di ricordarlo così, di passata, era un massone. Quindi il grande gioco divenne un modo di definire questo scontro che i russi hanno invece definito il torneo delle ombre, che ha una sua fascinazione in quanto si riferisce a un aspetto molto interessante sicuramente di quel periodo, di quello scontro di quel periodo, ma che in quel periodo veramente stava nascendo, perché non si trattava soltanto di uno scontro banalmente militare, anzi, dal punto di vista militare, se si pensa alla guerra nella sua forma moderna, ebbe abbastanza poco. Fu invece uno scontro fondato su questioni diplomatiche, su rapporti con i vari principati, i vari potentati locali, e fu uno scontro anche di spie, uno scontro di agenti segreti. E quindi questo concetto di torneo delle ombre ci dà molto più l'idea di che cosa fosse quel contrasto e ci dà l'idea di che cosa è diventato oggi anche lo scontro tra potenze che mettono in campo non soltanto una semplice supremazia territoriale. Quindi questo scontro, questo torneo delle ombre, secondo me è una suggestione sulla quale bisognerebbe tornare e sulla quale mi piacerebbe tornare qui. Perché ci fa comprendere la natura moderna e soprattutto contemporanea di alcuni aspetti. Apro una brevissima parentesi, ma alla quale tengo e che ogni tanto evoco. Io ritengo che la grande epica letteraria contemporanea, almeno uno degli aspetti della grande epica letteraria contemporanea, sia la grande, quella alta ovviamente, letteratura spionistica, scritta da qualsiasi parte, e non interessa da questo punto di vista che sia scritta da parte occidentale o da parte orientale, ma aspetto che riguarda il torneo delle ombre, secondo me, è importante perché uno degli aspetti fondamentali dello scontro contemporaneo è proprio quello del nascondimento della verità. Uno dei romanzi in assoluto più belli da questo punto di vista è stato scritto da un inglese che oltretutto aveva lavorato anche per il servizio segreto, scritto con lo pseudonimo di John Le Carré, che è La Talpa. E uno dei protagonisti di questo romanzo a un certo punto dice: oggi non c'è più niente di vero, perché tutti fanno il doppio, il triplo, il quadruplo gioco e non si capisce più che cosa sia veramente la realtà. Allora, io ritengo che quanto viene portato attraverso soprattutto l'aspetto, come dicevamo prima, religioso, morale, spirituale, invece contribuisca, non invece, ritengo che sia l'unica pista che ci permette di andare a capire che cosa ci sia di veramente vero in campo. E da questo punto di vista non si può prescindere dallo scegliere una parte piuttosto che un'altra. E quando sentiamo discorsi come quelli che abbiamo ascoltato prima del patriarca Kirill, che non partecipa alla guerra, ma che si trova in questa situazione, quanto sentiamo invece uno che in questa situazione ci si trova, che è il presidente Putin, che parlano di quei temi, come si diceva nei fumetti di Tex Willer, con lingua diritta, cioè dicono esattamente quello che pensano, e quello è sicuramente qualcosa che rimane vero e che non cade sotto quella categoria che dicevamo prima del non c'è più niente di vero. Ma è importante questo perché ci permette di capire che tutto ciò che viene in qualche modo manipolato, tutto ciò che viene in qualche modo trasmutato dalla comunicazione, dalla grande comunicazione, dai mezzi di comunicazione, dalla cosiddetta informazione, invece va vagliato, va veramente setacciato alla luce di ciò che perennemente non muta. Chiudendo questo brevissimo capitolo che spero prima o poi di riuscire ad approfondire, direi che noi ci troviamo oggi nella grande difficoltà di comprendere ciò che realmente sta accadendo. E purtroppo quello a cui andiamo incontro, quello a cui in qualche modo soggiaciamo, è una sorta di pensiero unico che per sua natura stravolge la realtà ai propri fini. Allora, mi si dirà, certamente c'è anche una propaganda di parte russa, è verissimo tutto, però io vi inviterei a tenere come punto di riferimento quello che ho cercato di spiegare all'inizio. Quando qualcuno attraverso la sua propaganda proclama principi che sono invisi all'opinione pubblica mondiale, forse questo qualcuno è più diciamo degno di considerazione e di attenzione rispetto a chi invece non in qualche modo, ma per natura sua blandisce l'opinione pubblica mondiale ormai devastata e debosciata da tutti i punti di vista. Dunque, per analizzare questo contrasto, direi veramente inevitabile. Il patriarca Kirill lo ha definito non fisico ma metafisico. Io ritengo che sia una buona guida, uno scrittore occidentale, occidentalissimo, cattolico, cattolicissimo, che è Carl Schmitt. Schmitt è uno degli scrittori, dei pensatori che fanno parte perdonate questo inserto personale, ma credo che sia importante per comprendere almeno l'importanza che in qualche modo io ritengo abbia per me. È uno dei miei pochi amori giovanili sopravvissuti alla mia maturità e ora anche alla mia vecchiaia. Ritengo che Schmitt, attraverso alcune categorie che ha messo a punto, sia dal punto di vista concettuale, sia dal punto di vista della scrittura, direi persino narrativo, ma essendo lui un giurista e un giurista filosofo, un filosofo giurista, direi questo tratto narrativo è molto importante perché un po' si inserisce in quanto stavamo dicendo proprio poco prima riguardo alla narrazione di questa guerra che non è solo una guerra guerreggiata, ma anche una guerra diplomatica, una guerra di spie che viene raccontata. Ecco, Schmitt in qualche modo si inserisce in questo filone, dal mio punto di vista, è piacevole almeno in alcune sue opere anche da leggere. E direi che per quanto riguarda i temi che stiamo trattando, a me interessa particolarmente una piccola opera che si intitola Terra e Mare, che poi quei temi vengono ripresi anche in una delle sue opere più importanti e fondamentali, che è il Nomos della Terra, che andrebbe veramente letto e studiato quando si intende parlare di questi temi. Terra e mare, che cosa significa? Schmitt individua nel corso della storia dell'umanità una sorta di scontro perenne tra civiltà terrestri e tra civiltà marine. Ma quello che è molto, molto più interessante è che nel corso della storia Schmitt ci porta a vedere che a un certo punto, e arriviamo al periodo della scoperta delle Americhe, quindi diciamo alla fine del XV secolo, questo scontro tra potenze di terra e potenze di mare si radicalizza e addirittura si porta su un piano diverso e diventa veramente lo scontro fondante di ciò che avviene nella storia. Sappiamo che la storia può essere letta da moltissimi e molteplici e combinati e combinatori punti di vista, sicuramente questo è uno di quelli più interessanti, di quelli più importanti in generale, ma che a noi oggi in particolare serve per comprendere che cosa sta accadendo. Terra e Mare è un libretto molto, molto piccolo, ve lo faccio, vedete, sottilissimo, piccola biblioteca Delphi. A un certo punto dice questa cosa, cerco di leggere senza cambiare gli occhiali. Dice: la storia del mondo è la storia della lotta delle potenze marittime contro le potenze terrestri e delle potenze terrestri contro le potenze marittime. L'opposizione elementare fra terra e mare è stata rilevata fin dai tempi antichi e ancora verso la fine del XIX secolo era consuetudine raffigurare le tensioni in atto tra la Russia e l'Inghilterra come la lotta fra un orso e una balena. La balena qui è il grande pesce mitico, il Leviatano, di cui sentiremo ancora parlare, mentre l'orso è uno dei molti animali simbolici della fauna terrestre. I cabalisti dicono che Behemoth si sforza di dilaniare il Leviatano con le corna o con le zanne, mentre il Leviatano serra con le pinne la bocca e il naso dell'animale terrestre, in modo che non possa più mangiare né respirare. Ora questa è, icastica come solo un'immagine mitica può esserlo, la rappresentazione del blocco di una potenza terrestre da parte di una potenza marittima che taglia i rifornimenti alla terraferma per affamarla. Allora, probabilmente abbiamo già citato questo testo in una puntata precedente, ma secondo me era fondamentale riprenderlo. Però direi che adesso possiamo aggiungere anche quest'altro pezzo. Allora, per la guerra terrestre, possiamo farne anche un pezzettino più corto, dice: la guerra marittima, allora quindi si parla della guerra che a un certo punto le potenze marittime conducono sia tra di loro che nei confronti delle potenze terrestri. Guardate, secondo me è fondamentale perché descrive veramente la situazione nella quale ci troviamo oggi. La guerra marittima si fonda invece sull'idea che debbano essere colpiti il commercio, l'economia del nemico. In una guerra simile, nemico non è soltanto l'avversario che combatte, bensì qualsiasi cittadino nemico e infine anche il neutrale che commercia e mantiene relazioni economiche con il nemico. La guerra terrestre tende all'aperta battaglia campale decisiva. Ora, anche nella guerra marittima si può ovviamente giungere alla battaglia navale, ma i suoi metodi e i suoi mezzi peculiari sono il cannoneggiamento e il blocco delle coste avversarie, nonché il sequestro, secondo il diritto di preda, di navi mercantili nemiche e neutrali. La natura stessa di questi mezzi peculiari della guerra marittima implica che siano diretti tanto contro i combattenti quanto contro i non combattenti. Un blocco degli approvvigionamenti, in particolare, colpisce indifferentemente l'intera popolazione del territorio che vi è sottoposto, militari, civili, uomini e donne, vecchi e bambini. E se ci portiamo su un piano ulteriore, la differenza tra la guerra di terra e la guerra marittima è la stessa differenza anche che c'è tra economia e finanza, cioè tra ricchezza che viene coltivata, lavorata, conservata, distribuita, l'economia, e la finanza, cioè tra ricchezza che viene rapinata, sottratta per affamamento del nemico. E per nemico si intende tutto ciò che non mi appartiene. Io direi che questo è veramente importante da tenere presente, perché ci fa comprendere ancora una volta la differenza delle forze in campo. La potenza di terra, che si comporta in un certo modo anche durante la guerra, e la potenza di mare, che si comporta in altro modo durante la guerra, ma anche in tempo di pace, perché quel lavorio quel lavorio non è necessario della battaglia e della guerra in campo aperto per essere dispiegato. Funziona inevitabilmente, inesorabilmente anche durante la pace. Pensate a tutti gli embarghi che queste potenze, l'occidentale attrazione anglo-americana, anglosassone, chiamiamola come vogliamo, ha messo in atto contro coloro che riteneva i nemici. Pensate, io penso sempre con orrore all'embargo che a suo tempo affamò, uccise tanti innocenti in Iran. Penso a ciò che è avvenuto in Serbia, penso a ciò che avviene in qualsiasi luogo. Se ci pensate bene, appena c'è una crisi internazionale e interviene il mondo occidentale, la troica, tutto quello che vogliamo, come vogliamo chiamarlo, e per prima cosa minaccia o dichiara un embargo. Questo è il mondo al quale in qualche modo la Russia si oppone guerreggiando in campo aperto. Questo è a mio modo di vedere è da tenere ben presente perché ci fa capire che cosa sta accadendo. Veniamo anche a un aspetto strettamente simbolico evocato da Schmidt. Schmidt dice che la Russia è rappresentata dall'orso, quindi un animale strettamente, possiamo dire anche ferocemente e placidamente di terra. Il mondo anglosassone, la potenza di mare, è rappresentata dalla balena, dal Leviatano. Il Leviatano, se ci ricordiamo il Salmo, vado a memoria 104 o 103, nel quale si dice che il Leviatano è quella creatura mostruosa creata da Dio e con il quale Dio intende giocare, ma non giocare amabilmente. Tra l'altro Leviatano in lingua ebraica significa avvolto, avviluppato, quindi nascosto. Quindi ci troviamo veramente di fronte anche a due animali simbolici molto, molto diversi. E non è un caso che il mito fondante della nazione, il mito letterario fondante della nazione americana sia Moby Dick. Uno dei romanzi più straordinari che io abbia letto, frutto veramente di un genio letterario quasi inarrivabile, Melville, che però ci fa comprendere che cosa sia la natura di questa nuova nazione. Quindi la balena bianca, questo il Leviatano, è il simbolo trainante di questa civiltà e di questa società. Molti diranno: beh, però guarda che il simbolo che c'è nello stemma americano è un'aquila. È vero, è un'aquila con il piumaggio sulla testa di colore bianco, ma è un'aquila di mare. E forse anche questo non è un caso. E che cosa ci porta a vedere questa divaricazione, direi assolutamente inconciliabile, abbiamo visto sia dal punto di vista storico, dal punto di vista militare, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista morale, dal punto di vista religioso, dal punto di vista spirituale e adesso anche attraverso quello simbolico, anche se analizzato proprio così in modo grossolano. Che cosa ci porta a vedere? Ci porta a vedere due mondi che si muovono su binari che non potranno mai incontrarsi, anzi che sono completamente divergenti, quindi non convergenze parallele, ma divergenze parallele, se vogliamo metterla su questo piano. Quindi abbiamo una civiltà di terra con elementi solidi, principi immutabili, dall'altra l'elemento liquido, con valori che sono completamente mutevoli. Da una parte, chi sta sulla terra guarda il cielo per contemplarlo, dall'altra parte chi sta sul mare guarda il cielo per orientarsi e conquistare. Da una parte abbiamo una civiltà fondata sulla comunità, sull'identità, dall'altra abbiamo un modo di vivere fondato sull'individualismo e sullo sradicamento. Da una parte, e se vogliamo arrivare ancora alle questioni più materiali, abbiamo una civiltà di cose reali in cui la moneta è ciò che dichiara di essere e misura le cose per ciò che sono, e dall'altra abbiamo la smaterializzazione e la finanza. Allora, tutto questo è così straniante, quello che abbiamo cercato di vedere oggi è così strano, così inconcepibile, oppure ci permette veramente di capire che cosa sta accadendo. Io non chiedo a nessuno di pensarla come la penso io non ho nessun dubbio sulla parte da scegliere, non solo in quanto ortodosso, ma in quanto e neanche in quanto semplicemente cristiano, ma proprio in quanto persona che ha a cuore, in quanto uomo che ha a cuore la propria umanità, quella della propria famiglia, quella dei propri nipoti, quella dei propri amici, e allargandoci in senso comunitario, identitario. Quindi io non ho dubbi sul fatto che quel mondo che viene difeso dalla Russia sia il mondo al quale io faccio riferimento. Però, quindi non pretendo di convincere nessuno, chiedo solo che sia chiaro a tutti che cosa ci viene proposto di scegliere. E questo ci viene proposto di sceglierlo in modo molto chiaro dai due contendenti in campo, perché, lo ripeto, non è soltanto la Russia che evoca dei valori, è anche l'Occidente che evoca i suoi valori o disvalori o antivalori o non valori, chiamiamoli come vogliamo. Per cui non è vero che c'è qualche cosa che combatte contro il niente, non è così, c'è qualche cosa di perennemente buono che viene difeso in questo momento da qualcuno che è ben identificabile, che cerca di sopravvivere all'aggressione del perennemente non buono, che in questo momento viene sostenuto da questo Occidente. Questo, a mio avviso, deve essere chiaro. Chiudo ritornando a quanto abbiamo detto nella prima puntata insieme di questo tema, insieme a Ligumeno Ambrogio Cassinasco, quando si parlava di ciò che sta accadendo in Ucraina e del fatto che i prodromi di ciò che poi sarebbe accaduto sul piano politico e poi su quello militare, e quindi che la rivoluzione e che la rivoluzione innescata antirussa, innescata in Ucraina, era stata preparata e argomentata attorno a temi religiosi, quindi a uno scisma suscitato ad arte, all'invenzione di una chiesa che chiesa non è da nessun punto di vista, ma che sta usurpando tutto ciò che appartiene all'unica vera chiesa legittima che si trova in quei luoghi. Ecco, dicevo, tutto questo l'abbiamo detto ed è fondamentale da tenere presente. E è fondamentale da tenere presente perché i grandi contrasti tra Oriente e Occidente sono sempre passati attraverso questioni religiose. Adesso lo dico solo proprio come enunciato, anche su questo magari sarebbe bello tornarci, ma vorrei che si tenesse presente anche questo tema. La famosa, diciamo, per chi si è occupato di questi temi, questioni del filioque, cioè della processione dello Spirito Santo solo dal Padre o anche dal Figlio, solo dal Padre secondo i cristiani orientali, solo dal Padre e dal Figlio secondo i cristiani latini occidentali, che è culminata poi con lo scisma del 1054 e via discorrendo, ma è che non è più stata sanata, è nata molto prima e c'è uno studioso greco contemporaneo, padre Giovanni Romanidis, il quale mostra con una ricostruzione storica, direi, di notevole interesse e con suggestioni sicuramente fondate. Mostra come la questione del filioque, che era sicuramente una questione teologica importante, divenne deflagrante nel momento in cui siamo nell'ottavo e nel nono secolo, nel momento in cui i franchi in Europa divenuti dominatori e quindi in qualche modo in grado anche di mettere sotto pressione e sotto la propria e sotto la proprio, il proprio potere il papato, quindi i franchi, dicevo, ottavo, nono secolo, hanno utilizzato la questione del filioque in modo strumentale per fare in modo che i greci venissero dichiarati eretici e quindi venissero estromessi da qualsiasi mira anche temporale sul mondo occidentale, sull'Europa occidentale che i franchi stavano in qualche modo conquistando e stavano governando. Adesso questa questione l'ho enunciata in modo molto sommario, ma l'ho voluta evocare perché ritengo importante far vedere che quando ci si trova di fronte a piccoli e grandi conflitti, c'è sempre la possibilità di leggere quanto sta accadendo da un punto di vista spirituale e religioso. Allora, non sto dicendo che la chiave di lettura è quella delle guerre di religione, ma è quella che le guerre utilizzano anche la religione. Questo è accaduto, secondo Romanidis, ripeto, con motivi fondanti, detto con motivi fondanti, ai tempi dei franchi. Questo l'abbiamo visto poi nel seguito del corso della storia e lo stiamo vedendo oggi con quello che sta accadendo in Ucraina. Grazie per avermi seguito fino a qui e ci vediamo alla prossima puntata.